Ora si passa all'eliminazione fisica senza alcuna remora. E tra l'altro, Putin ha ricordato Prigozhin come un patriota proveniente da quelli che erano i difficili anni 90, un uomo che si era fatto da sé, addirittura parlandone in questo modo, che sì, aveva sbagliato, però tutto sommato. E anche quello è stato interpretato come un messaggio per cui Putin non perdona.
Mercoledì 23 agosto, l'aereo privato su cui era a bordo il capo del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, è precipitato mentre stava viaggiando fra Mosca e San Pietroburgo, in Russia. Dopo qualche giorno di incertezze e reticenze da parte dello Stato russo, oggi possiamo dire quasi certamente che Prigozhin è morto. Non soltanto perché la Russia sostiene di aver fatto i test del DNA sui cadaveri, ma anche perché è la conclusione a cui sono arrivate con un buon grado di certezza le agenzie di intelligence occidentali. La morte di Prigozhin, come è facile immaginare, è un evento eccezionale per la Russia e anche per noi. Al momento della sua morte, Prigozhin era uno degli uomini più importanti e temuti in Russia e la più grande minaccia esistente al potere di Vladimir Putin, che aveva sfidato 2 mesi fa, durante la rivolta del gruppo Wagner, quando aveva ordinato ai suoi mercenari di marciare su Mosca. E qui dico una cosa ovvia, ma è meglio ricordarselo. Con ogni probabilità, la morte di Prigozhin è un omicidio e il mandante è il presidente russo, Vladimir Putin. Soprattutto la morte di Prigozhin avrà enormi conseguenze in Russia e non solo. Anzitutto perché bisogna capire che cosa succederà al gruppo Wagner e alle migliaia di mercenari che ne facevano parte, molti dei quali avevano giurato personalmente fedeltà a Prigozhin. Inoltre bisognerà capire che cosa succederà adesso nella guerra in Ucraina a cui il gruppo Wagner partecipava e cosa succederà alla Russia. Perché se è vero che, a prima vista, potrebbe sembrare che Putin esca rafforzato dalla morte di Prigozhin, se andiamo a scavare un po' di più, la risposta potrebbe non essere così semplice. Ne parliamo con Giovanni Savino, esperto di nazionalismo russo e professore all'Università Federico II di Napoli. Savino ha vissuto molti anni in Russia ed è rimasto lì fino all'anno scorso e ha visto in prima persona l'ascesa del regime russo. E quella, finita tragicamente, di Yevgeny Prigozhin. Questo è Globo. È un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo. E io sono Eugenio Cao. Giovanni Savino, benvenuto.
Grazie dell'invito, sono molto contento di parlare di qualcosa che non è proprio qualcosa di bello, mettiamola così.
Allora, diciamo che possiamo dire con un livello di certezza ormai chiaro che Yevgeny Prigozhin, il capo del gruppo Wagner, è morto. La commissione d'inchiesta che si è occupata di fare le indagini sui resti del suo aereo privato caduto tra Mosca e San Pietroburgo ha fatto le rilevazioni dei test del DNA e ha detto che il corpo ritrovato era quello di Yevgeny Prigozhin e dei suoi compagni. Tendenzialmente non bisogna troppo fidarsi né della Russia, né dello Stato russo, né di Prigozhin stesso, che hanno sempre maneggiato disinformazione e depistaggi. Però, insomma, ormai che Prigozhin sia morto lo possiamo dare abbastanza per certo, diciamo al 99%, manteniamo una percentuale di possibilità che fra 2 mesi, 2 settimane, 2 anni Prigozhin rispunti in un video dall'Africa, ecco. Un'altra cosa che stiamo dando per scontato è che la morte di Prigozhin sia un omicidio, che sia stato ucciso e che questo omicidio sia stato voluto, ordinato dal presidente russo Vladimir Putin. Per cui la prima cosa che vorrei chiederti è questa: che elementi abbiamo per poter dire che l'omicidio di Prigozhin è avvenuto su ordine di Vladimir Putin, è stato voluto da Vladimir Putin?
Noi non sappiamo se sia stato davvero Putin a dare l'ordine, se Prigozhin sia morto a causa di una bomba, di un missile o di un semplice incidente aereo. Quel che conta però è la percezione. In Russia, dagli uomini vicini a Putin agli oppositori, al russo medio, tutti credono che sia stata la risposta di Putin alla grande offesa fatta da Prigozhin, ovvero il tentativo di colpo di mano del 24 giugno, quando la Wagner ha preso Rostov-sul-Don, città importantissima del sud della Russia, nodo cruciale per la logistica DAI per il Donbass e sede del comando militare meridionale, e la Wagner si è messa in marcia su Moscow. Si tratta di quella che è stata la più grande sfida al potere putiniano negli ultimi anni, una sfida armata, una sfida che non proveniva da una repubblica secessionista come la Cecenia o dall'Ucraina, anche se è più Putin una minaccia per l'Ucraina che altro, ma da parte di uomini ritenuti fedelissimi del potere, ritenuti dei veri e propri Spetsnaz, ovvero truppe d'assalto del potere, che si sono messe in marcia rivendicando il proprio diritto di non essere sotto il comando del Ministero della Difesa. Quindi la percezione è che Putin abbia voluto vendicare lo smacco subito il 24 giugno e abbia aspettato il momento giusto non solo per far fuori Prigozhin, ma anche Dmitry Utkin e Aleksandr Chekalov, ovvero il comandante militare della Wagner, dal suo soprannome viene il nome Wagner, e colui che era responsabile della logistica e dell'informazione per Prigozhin e per la compagnia militare mercenaria. Quindi, come dire, oggi la Wagner è decapitata e questo apre tante prospettive per il futuro della Russia.
Prima di andare avanti e cercare di raccontare cos'è successo, cosa sappiamo e quali sono le interpretazioni, vorrei chiederti se puoi molto rapidamente darci due elementi per ricordarci chi era Yevgeny Prigozhin, il suo percorso, diciamo, da piccolo criminale a grande imprenditore, chef di Putin lo chiamavano, fino a signore della guerra e poi fuggiasco e traditore.
Yevgeny Prigozhin, in un certo senso, il suo percorso è stato un po' una sorta di esempio di quella che è stata la trasformazione dall'Unione Sovietica alla Russia contemporanea. E mi spiego meglio. Prigozhin è stato condannato all'inizio anni 80 per furto e rapina e ha scontato gli anni 80 in galera, in una colonia penale, ed è uscito da lì, entrando nel business del patrigno, che era quello di aprire dei chioschetti di hot dog e altri panini per quelli in quella città che, quando Prigozhin è andato in galera, si chiamava Leningrado, e quando ne era uscito era già San Pietroburgo. Dai chioschi è passato ai supermarket, dai supermarket poi alla ristorazione, e Prigozhin viene chiamato il cuoco di Putin non perché sia stato realmente il cuoco di Putin, ma perché già dalla metà degli anni 90, nei suoi ristoranti di lusso, un lusso spesso molto pacchiaro, andavano quelli che erano i funzionari e i dirigenti della Pietroburgo di Anatoly Sobchak, il primo sindaco della città e padrino politico di Vladimir Putin. Anatoly Sobchak è stato il padrino politico di Putin e proprio attraverso i contatti con Sobchak e con il suo entourage, Prigozhin riesce a entrare nelle grazie di quello che è l'inner circle di Pietroburgo, fino a che Vladimir Putin ottiene il trasferimento da Pietroburgo a Mosca e diventa poi presidente. Infatti poi vediamo fotografie di Prigozhin nel 2001-2000 in cui fa da cameriere a personalità come Jacques Chirac, allora presidente francese, e George W. Bush, presidente degli Stati Uniti, però Prigozhin non riesce a essere uno dei grandi oligarchi. Prigozhin si sposta dalla ristorazione di lusso al catering, quindi ottenendo grossi ordini. Nel 2008 è la sua Concorde a curare l'inaugurazione a presidente di Dmitry Medvedev, e poi la Concorde ottiene tutta una serie di appalti a Pietroburgo e a Mosca, nelle scuole, nelle università, negli ospedali e soprattutto come fornitore ufficiale del Ministero della Difesa. Ed è qui che inizia il bello, perché la Wagner a Prigozhin viene data come un'idea già pronta, come qualcosa da dover soltanto gestire chiavi alla mano, però diventa qualcosa di molto di più. Se a Prigozhin inizialmente poco piaceva l'idea di dover finanziare una struttura non pensata e non ideata da lui, poco alla volta si appassiona al tema, negherà fino al 2022 di essere il capo della Wagner, di essere il finanziatore principale della Wagner, ma tutta una serie di segnali sono evidenti. Tra l'altro lo stesso Prigozhin finanzia due film che raccontano delle imprese della Wagner, uno di questi Tourist che racconta delle avventure in un meglio precisato Stato centrafricano. Noi sappiamo che la Wagner è presente nell'Africa subsahariana, in Repubblica Centrafricana, in Mali e da altre parti. La colonna sonora viene scritta da uno dei miti del rock russo contemporaneo, Sergei Shnurov, noto come Shnur, voce e mente del gruppo Leningrad. E il 2022 è il momento in cui Prigozhin ottiene la sua massima visibilità e probabilmente firma la sua condanna a morte, perché da quel momento la Wagner è tra le strutture militari sul campo che aggredisce meglio dal punto di vista russo. Oltre alla molto nota battaglia di Bakhmut, vi sono tutta una serie di altri scontri che in cui Prigozhin riesce a farsi in un certo senso pubblicità, perché la Wagner riesce a prendere interi territori ucraini. Però poi accade quello che di fatto è la causa del pronunciamento del 24 giugno, ovvero lo scontro con il ministro della difesa Sergei Shoigu e con il capo di Stato Maggiore Valery Gerasimov. Ecco, questo è il percorso di Prigozhin fino al 24 giugno. Poi dal 24 giugno ovviamente cambia tutto. E cambia tutto proprio perché la decisione di marciare su Mosca in un certo senso ha segnato il punto più alto della Wagner, ma ne ha segnato anche la fine, perché arrivati a 2 ore da Mosca e in trattativa con il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, è apparso anche chiaro che non vi era una strategia politica. Cioè, una volta arrivati a Mosca, che si fa? Nessuno sapeva dirlo. Con Rostov sul Don nelle proprie mani, che si fa? Questa assenza di una strategia politica complessiva ha comportato la fine di Prigozhin come attore politico nella Russia di Putin.
Torniamo un attimo alla caduta dell'aereo privato di Prigozhin, in cui il capo del gruppo Wagner è morto. Una domanda forse un po' banale, ma che viene abbastanza in mente quando si valuta quello che è successo, è: perché Prigozhin era su quell'aereo? Cioè, perché Prigozhin, che in teoria peraltro doveva essere in Bielorussia, perché gli accordi teorici presi con Putin e con lo Stato russo volevano che il gruppo Wagner e lo stesso Prigozhin si trasferissero tutti in Bielorussia, in realtà non è successo, perché Prigozhin negli scorsi 2 mesi è stato in Russia tantissime volte. Ma poi Prigozhin non sapeva di avere un grosso bersaglio disegnato sulla sua schiena. E perché in questo caso è andato su quell'aereo che viaggiava da Mosca a San Pietroburgo e non ci è andato da solo, ci è andato con tutta la dirigenza del gruppo Wagner, perché con lui c'erano Dmitry Utkin, che era il capo militare, il braccio destro, il maggior comandante operativo del gruppo, e tutta una serie di altri dirigenti. Insomma, non è stato un po' ingenuo mettersi tutti insieme su quell'aeroplanino?
Sì, è stato ingenuo. È stato ingenuo perché Prigozhin chiaramente sapeva molto bene di avere un obiettivo sulle spalle. Probabilmente ignorava quella che era stata una delle massime dell'IRA in risposta a Margaret Thatcher, che era sfuggita all'attentato di Brighton. Tu devi essere fortunata molte volte, a noi basta essere fortunati una sola volta. Ecco, chi voleva il male di Prigozhin è stato fortunato una sola volta. Come si spiega? La presenza su quell'aereo si spiega con il fatto che Prigozhin e Utkin erano stati in Africa. Erano stati lì, sappiamo che Prigozhin aveva pubblicato un video qualche giorno prima del disastro aereo da un non meglio precisato paese africano, in cui sosteneva di star continuando a lottare per difendere la libertà degli africani, cosa molto divertente ma che è molto in linea con la retorica di Prigozhin, e conservando i propri interessi a Pietroburgo, continuava ad avere i propri interessi a Pietroburgo e probabilmente stava volando a Pietroburgo dopo essere passato da Mosca. Ecco, sarebbe molto interessante capire cosa era andato a fare a Mosca, se si trattava di una tappa dovuta a se era lì per ulteriori trattative. Questo non lo sappiamo, non sappiamo cosa sia avvenuto, però la presenza di Prigozhin in Russia in realtà era un segreto di Pulcinella. Addirittura durante il summit Russia-Africa Prigozhin era apparso ai margini di quelli che erano stati i lavori lì, fotografandosi con una serie di esponenti non di primissimo piano delle delegazioni africane, però probabilmente sono quelli che poi eseguono quelli che sono gli ordini, le delibere, le circolari, e quindi facendo vedere anche, questo è molto importante perché ci dice molto bene chi sarà a prendere il posto della Wagner, che tutte le conversazioni, le idee, le voci su un possibile cambio di gestione del fronte africano avrebbero dovuto fare i conti con Yevgeny Prigozhin e con la Wagner.
Un'altra domanda che ci si è fatti in questi giorni, e anche qui sono ovviamente supposizioni, noi non abbiamo informazioni sufficienti per dare delle risposte chiare, nessuno le ha, perfino Joe Biden, il presidente americano, qualche giorno fa ha detto di non avere tutte le informazioni a disposizione, di non sapere nemmeno lui esattamente che cosa stia succedendo, per cui se non lo sa lui figuriamoci noi. Però un'altra domanda che ci si fa molto spesso è: perché Putin ha aspettato 2 mesi? Cioè sono passati quasi esattamente 2 mesi fra la fine di giugno, quando c'è stata la rivolta del gruppo Wagner, e la fine di agosto, quando alla fine poi Prigozhin è stato ucciso. Cosa è successo in questi 2 mesi? Perché Putin ha aspettato?
Ma io credo che più che aspettato, ha aspettato il momento giusto. Questa è la probabile spiegazione. È la probabile spiegazione perché comunque serviva poter relegare la Wagner a un ruolo di secondo piano, anzi scioglierla evidentemente. Per farlo probabilmente non serviva soltanto far fuori Prigozhin, ma serviva anche eliminare Dmitry Utkin, che è l'ufficiale che ha dato il nome Wagner alla struttura, e eliminare il secondo di Prigozhin, Chekhanov, che era colui responsabile di 2 campi molto importanti per la Wagner, la logistica e l'informazione. Quindi probabilmente una delle possibili interpretazioni, ammesso che sia stato davvero Putin, cosa di cui non siamo sicuri, ma la percezione è quella, come dicevamo prima, fare così significa decapitare la Wagner. Fare così significa non avere nessuno che possa prendere la missione di Prigozhin su di sé e continuare a lavorare. Facendo così, lo sbandamento fra gli uomini è maggiore. La possibilità di reclutare quegli uomini in una struttura che in realtà ha già qualche anno, la Redut, che è un'altra compagnia militare mercenaria, finanziata dal magnate dell'alluminio Alek Deripaska e dall'oligarca specialista in petrolio e gas Gennady Timchenko, uno dei principali oligarchi della cerchia putiniana, è maggiore, perché quegli uomini ovviamente non sanno cosa fare. Alcuni di quelli sono ex galeotti, ex detenuti, che sono usciti fuori dalla prigione grazie a Prigozhin e grazie alla possibilità data dal governo russo di ottenere l'amnistia, e quindi si trovano essenzialmente di fronte a una scelta: o tornare in galera o continuare ad andare ad ammazzare sotto le bandiere delle compagnie militari private russe. E decapitando definitivamente la Wagner, la scelta è meno anche conflittuale. Cioè, se c'è Prigozhin e c'è la Redut, la scelta è su Prigozhin, perché Prigozhin è quello che mi ha portato via dalla galera. Ma se non c'è Prigozhin e c'è solo la Redut, la scelta è abbastanza chiara.
Adesso vorrei provare un po' a parlare del dopo Prigozhin, di cosa succederà nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, nei prossimi anni, ora che il capo del gruppo Wagner è morto. E vorrei prima farti una domanda preliminare, diciamo, per capire qual era l'importanza del gruppo Wagner e poi cercare di capire cosa succederà dopo. E quindi ti chiedo: perché il gruppo Wagner era importante per la Russia? Che funzioni aveva? Quali interessi serviva? Di recente ho letto un articolo di un analista americano che ha detto che Wagner era il coltellino svizzero della politica estera russa, perché faceva le consegne di armi, faceva la diplomazia, faceva i conflitti, aveva i mercenari, gestiva delle miniere. Diciamo che quando la Russia voleva fare il lavoro sporco all'estero, chiamava Wagner. Ci racconti un po' questa cosa e ci racconti un po' il ruolo che aveva Wagner nel sistema di potere russo.
Io più che coltellino svizzero, ecco, la definirei un po' come quella che è un'altra struttura russa che non si occupa di guerra, che è Yandex. Yandex è un motore di ricerca simile a Google, che però da Yandex si può ordinare un taxi, si può ordinare da mangiare, si possono vedere gli orari dei treni, comprare i biglietti degli aerei e così via. Ecco, la Wagner era la Yandex della politica estera armata di Mosca, e soprattutto poteva essere utilizzata in quei contesti, leggi interventi militari diretti, Mosca non poteva intervenire. Penso all'Africa, no? Non vi era la possibilità per Mosca di intervenire direttamente in Mali o nella Repubblica Centrafricana, considerate parti dell'Africa francofona. Non vi era la possibilità per Mosca di poter reclutare direttamente, anche perché in Russia ancora oggi non vi è una legge sulle compagnie militari private, vi è un un articolo del codice penale sui mercenari, e quindi in questa zona grigia era possibile muoversi senza dover dire che era Mosca, quindi al momento giusto, cosa che poi è diventata impossibile dal 2022 in poi, dire sì, vabbè, ci sono dei mercenari, ma noi non sappiamo chi sono, vedete, addirittura abbiamo un articolo del codice penale che proibisce alla gente di diventare dei mercenari, sono gli altri, sono gli americani ad utilizzare i contractors, non noi, quindi un po' anche di propaganda antioccidentale, e però al tempo stesso continuare a lavorare. Da questo punto di vista, l'azione della Wagner serviva quindi a risolvere e ad intervenire in scenari di guerra in cui per una ragione o l'altra Mosca non poteva intervenire, e dall'altro lato anche perché in questo modo, attraverso la Wagner, venivano reimpiegati quegli elementi che erano stati allontanati dall'esercito russo per indisciplina o per altri reati. Riprendere quelli che erano andati in pensione: nell'esercito russo si va in pensione abbastanza presto, e però un 45enne, un 50enne che si è formato nell'esercito può essere ancora utile, no? Per, come istruttore militare, come consigliere, come ufficiale e così via. E poi si potevano reclutare altri. La questione dei detenuti è diventata importante nel 2022. Prima non vi erano reclutamenti di detenuti. Questo è stato un salto di qualità importantissimo. Però ecco, anche questo, l'esercito ha cominciato a reclutare i detenuti dopo la Wagner, qualche mese dopo, quando è stata una sorta di assuefazione a quello che era il fenomeno. Quindi la Wagner poteva fare tutto quello che il Cremlino desiderava, ma che non poteva essere fatto direttamente sotto le bandiere russe.
L'hai già accennato poco fa, ma vorrei che ci tornassimo un attimo. Ora che Prigozhin non c'è più, che cosa succederà al gruppo Wagner? Che cosa succederà a questa Yandex della politica estera russa? Tu dicevi che molto probabilmente i suoi membri saranno cooptati da una nuova compagnia militare privata. Ci sono altre ipotesi, c'è chi dice che metteranno un nuovo capo su a dirigere Wagner, c'è chi dice che invece tutta l'infrastruttura sarà smantellata. Se ci puoi dare un po' un'idea di cosa potrebbe succedere.
Noi abbiamo varie possibili spiegazioni di quello che potrebbe succedere. Una spiegazione certa c'è. Non vi sarà più una compagnia militare privata come quella di Prigozhin, una compagnia militare privata che però era molto integrata in quello che era l'ambiente dei social e dell'informazione. Gli SMM della Wagner lavoravano anche per fornire un profilo politico, nonostante si dicessero fedelissimi a Putin e così via, alla compagnia, un profilo pubblico. Questo non avverrà. Già lo vediamo con la Redut, no? Cito di nuovo questa compagnia, Timchenko e Deripaska, non hanno alcuna intenzione di competere, almeno al momento, con Putin o con Shoigu o con chi che sia. Quindi la cosa probabile è che gli uomini della Wagner passino ad altre compagnie o firmino il cosiddetto contratto, no? La firma prolungata con il Ministero della Difesa. Quelli che sono, e questo è il grande problema, tutta una serie di asset che appartenevano a Prigozhin, penso alla media holding Patriot che controlla decine di siti, di canali Telegram, di pagine su Vkontakte e così via, probabilmente sarà divisa tra i vari oligarchi più o meno fedeli a Putin, e però proprio sarà la divisione a essere quello che è il principio imperante, proprio per evitare una concentrazione mediatica, politica e militare nelle mani di un solo shareholder. Utilizzo questi termini perché credo che comunque anche con la dipartita di Prigozhin continui a essere in vigore un elemento che è cruciale per comprendere la Russia di Putin, ovvero la logica dell'outsourcing, la logica dell'appalto, per cui vengono dati in appalto tutta una serie di cose che non si riesce a fare o non si possono fare. Già in passato noi vediamo che in questo momento in Russia vi è una repubblica nel Caucaso del Nord che ha di fatto una propria politica e un proprio regime interno che è in unione personale con Putin, la Cecenia. dove addirittura l'FSB e la Procura Generale della Federazione Russa non riescono a far rispettare le proprie leggi. L'abbiamo visto in campo economico, in cui tutta una serie di proprietà, sia statali che private, sono state ridistribuite al cerchio magico di Putin, e lo vediamo in campo militare. È chiaro che però un outsourcing del genere comporta sempre un problema, che è un problema che chi ha anche una conoscenza di base di come funziona uno Stato risulta evidente: il monopolio della forza. Prigozhin ha dimostrato che il monopolio della forza in Russia è stato messo in crisi. È chiaro che Putin e Shoigu proveranno a utilizzare quelle compagnie che sono più fedeli, però l'elefante resta nella stanza, per utilizzare, no, un'espressione americana.
Già che stiamo parlando di ambito militare, ti chiedo dell'Ucraina. Nel senso che il gruppo Wagner, fino a giugno, fino alla rivolta, alla marcia su Mosca, ha avuto un ruolo notevole nei combattimenti in Ucraina, soprattutto nella cittadina di Bakhmut. Di fatto Bakhmut è stata conquistata dal gruppo Wagner. Negli ultimi due mesi i soldati di Wagner sono stati ritirati dal fronte e sono stati mandati in Bielorussia e in altre parti, però diciamo che insomma ci sono degli interrogativi su quali effetti l'eventuale smantellamento del gruppo Wagner potrebbe avere sulla guerra in Ucraina.
Di sicuro vi è un elemento importante, che è un elemento che è spiegabile sì con lo stallo sostanziale che vi è a fronte, ma che in cui la Wagner gioca un ruolo, che è la questione della demoralizzazione. E attenzione, demoralizzazione non vuol dire immediatamente ribellarsi e voltare i fucili come è avvenuto nel 1917 verso Mosca, che vi è nell'esercito. E vi è per una ragione anche sostanziale. Molti dei mobilitati sono al fronte ormai dall'autunno scorso. Non vi è ricambio. Secondo i dati forniti da Dmitry Medvedev nel luglio scorso, vi sarebbero stati 231.000 contratti nuovi nell'esercito, che però non bastano a sostituire e a dare la possibilità di riposare ai soldati che sono al fronte. E il fatto di aver comunque eliminato quella che era una delle strutture più agili e combattive dal fronte, e di aver comunque eliminato un personaggio che non ha mai messo in discussione la propria visione della patria, dell'onore, della nazione e così via. Sì, aveva criticato la guerra d'Ucraina, però l'aveva criticata da un punto di vista ancora più militarista, se vogliamo. Crea tutta una serie di processi all'interno della mente di soldati e ufficiali dell'esercito russo che potrebbero avere un'evoluzione di un certo tipo. Nel momento assistiamo al fatto che, può sembrare paradossale, ma la tenuta dei russi in alcuni settori è dovuta anche a quelle che erano state le conquiste della Wagner. Io penso a Bakhmut, penso anche ad alcuni settori sul fronte meridionale ucraino in cui era intervenuta la Wagner e in cui la Wagner aveva ottenuto dei successi. Poi chiaro, molti di questi successi sono stati ingigantiti per ragioni di propaganda e di pubblicità pro domo sua da parte di Prigozhin. Però ci sono stati, una cosa su cui gli analisti militari, sia russi che occidentali o addirittura ucraini, concordano, è un dato di fatto. E ottenere una compagnia che riesca a ripetere le gesta della Wagner in poco tempo risulta difficile. Difficile, ma non impossibile.
Ti faccio la domanda che un po' tutti si stanno facendo nell'ultima settimana, da quando cioè Prigozhin è morto, da quando l'aereo di Prigozhin è precipitato, e sulla quale sono stati già sprecati fiumi e fiumi di inchiostro, e ovviamente anche qui sono supposizioni, però vorrei avere la tua opinione. Dall'assassinio di Prigozhin, Putin esce rafforzato o indebolito?
Ma secondo me non tanto Putin, ma quella che è la verticale del potere, sta conoscendo un processo di sgretolamento. Ne ho scritto più volte, ad esempio per Valencia Blu e per altri media, e l'assassinio di Prigozhin in questa forma qui, paradossalmente, accelera questo processo. Lo accelera perché? Perché, sempre qui, riguardo alla percezione. La percezione è che però che comunque l'eliminazione e la gestione dell'opposizione politica, chiamiamola così, cambia. Cambia perché prima si ricorreva agli avvelenamenti. Ricordiamo quelli che in realtà non erano protagonisti politici, ma erano comunque degli ex agenti, da Litvinenko a Skripal. Poi l'avvelenamento è stato utilizzato ad esempio per Alexei Navalny, no? E abbiamo anche l'avvelenamento di alcuni giornalisti come Yelena Kostyuchenko. Poi si è ricorsi a quella che erano le condanne dei tribunali russi, in cui però si andava in galera inizialmente per reati che non erano connessi alla politica. Lo stesso Navalny, ufficialmente il reato per cui è andato in prigione la prima volta è di corruzione, no? Poi si è passata a quelli che sono i reati politici, quindi Navalny, con sempre Navalny, Karamurza, Yashin, condannati per reati d'opinione, condannati a pene draconiane. Ora si passa all'eliminazione fisica senza alcuna remora. E tra l'altro Putin ha ricordato Prigozhin come un patriota proveniente da quelli che erano i difficili anni 90, un uomo che si era fatto da sé, addirittura parlandone in questo modo, che sì, aveva sbagliato, però tutto sommato. E anche quello è stato interpretato come un messaggio per cui Putin non perdona. Però proprio il fatto che Putin non perdona lo rende imprevedibile. E questa imprevedibilità bisogna capire quanto possa venire accettata dal sistema, dal paese e dalla maggioranza della popolazione. Un'imprevedibilità che avviene poi soprattutto a pochi mesi da un appuntamento che viene considerato dal Cremlino importante, che sono le elezioni presidenziali del 2024, a cui si lavora affinché Putin abbia una percentuale superiore all'80% e un'affluenza del 70%. Ed è chiaro, lì sarà possibile fare qualsiasi magheggio. Tra l'altro, una delle ultime organizzazioni indipendenti di monitoraggio del voto, Golos, in questi giorni i suoi fondatori sono perseguiti dallo Stato russo. Però Putin ha sempre puntato sull'immagine della stabilità, dell'ordine, dell'uomo forte che non ha bisogno di dimostrare la sua forza. Beh, la caduta in volo di uno di quelli che veniva considerato come colui che ha dato la maggiore sfida alla Russia di Putin negli ultimi anni, una sfida armata, tanto di stabilità non parla. Poi questo non vuol dire che comporterà la caduta del regime di Putin domani o dopodomani, però di certo mette in moto dei meccanismi che ne indeboliscono le basi.
E però al tempo stesso, come dire, Prigozhin era ritenuto la più grande minaccia al potere di Putin nella storia recente russa, diciamo. E se nemmeno lui è riuscito a scalzarlo, posto che non siamo sicuri che volesse scalzarlo, e posto che non facevamo il tifo per lui perché Prigozhin è un tagliagole, però se non c'è riuscito lui, chi ci può riuscire?
Questa è la domanda delle domande, e credo che sia nella mente di molti russi che si oppongono a Putin. Mi spiego. Quello che dicevi è molto vero, Prigozhin non aveva in testa di spodestare Putin, o che voleva essere quello un po' come una sorta di Jeb Gambardella del Cremlino, colui che aveva il potere di far fallire le feste e di far fallire gli altri oligarchi. Però perché dico che nella mente di parecchi russi che si oppongono apertamente o meno al regime Prigozhin oppone una questione? Perché a costringere a trattare, poi vero, Prigozhin è stato eliminato, però costringere a trattare Putin è stato una dimostrazione armata della propria insoddisfazione. Questo fa passare un messaggio che potenzialmente è molto pericoloso per il regime di Putin, che soltanto con le armi è possibile ottenere una sorta di, chiamiamolo così, dialogo, no? Per cui è un regime che riconosce soltanto la forza come proprio metodo di dialogo e di interlocuzione. Questo non vuol dire che domani avremo masse di russi armati pronti a rovesciare Putin, o che avremo quelli che erano stati i sabotatori del Corpo Volontario Russo, un'organizzazione di estrema destra che combatte dal lato ucraino, o della Legione Libertà alla Russia, altra organizzazione che combatte dal lato ucraino, accolti con i fiori a Belgorod, a Kursk o a Bryansk. Questo non è così, però potrebbe spingere all'idea di una militarizzazione di possibili proteste in futuro, di un possibile convogliamento dell'insoddisfazione su scenari armati, e questo lo rende possibile proprio il fatto che il 24 giugno c'è stato uno che non aveva ben chiaro cosa volesse andare a fare a Mosca, però c'è andato senza ottenere grosse resistenze, diciamoci la verità, occupando una città di qualche milione di abitanti e comunque ottenendo l'impunità per sé e per i suoi uomini. Poi che sia morto, ma i suoi uomini continuano a essere liberi in Bielorussia, in Africa o in Siria, di combattere sotto le insegne russe, è un fatto. E in una Russia in cui, ultima considerazione, si sta creando uno strato privilegiato, che è lo strato dei partecipanti all'operazione speciale, come viene chiamata dal regime russo, la guerra, per cui questi partecipanti e le loro famiglie ottengono tutta una serie di bonus che per il russo medio sono impossibili da ottenere, dallo studio all'università gratuito, senza dover fare gli esami d'ammissione, senza dover rispondere a quelli che sono i criteri dell'esame di Stato che viene fatto alla fine della scuola, per cui abbiamo casi di gente che è entrata all'università senza aver fatto l'esame di Stato, ma solo perché i familiari di veterani dell'operazione speciale, fino all'ottenere una casa o un lavoro solo perché hanno questo status. Questo crea delle grosse contraddizioni in un paese che ha una diseguaglianza sociale molto forte. E quindi, come dire, vi sono tutta una serie di processi che probabilmente noi non vediamo perché sono sotto traccia, che però portano all'accumulo di insoddisfazione, di critiche e di rimostranze nei confronti del Cremlino e di Putin. Molto lo dirà l'andamento della guerra, ma lo dirà anche l'andamento dell'economia, e qui bisogna essere molto attenti, non bisogna guardare alle sanzioni, ma bisogna guardare un altro dato che è stato rilevato dall'Istituto di Sociologia dell'Accademia Russa delle Scienze, e che questa sì che è un'indagine conoscitiva molto interessante, perché chiaro, oggi in Russia se si dice che si è contro la guerra in un sondaggio si rischiano anni di galera. In questa indagine si parlava di quella che era la principale paura dei russi, ed è emerso da questa ricerca che la maggiore paura dei russi sono gli scaffali dei negozi di alimentari vuoti. Ecco, quella potrebbe essere una situazione particolare, e una situazione che tra l'altro nella storia russa è già avvenuta nel 1917 e nel 1991. Quindi, come dire, io farei molta attenzione al fatto che proprio il fallimento del colpo di mano di Prigozhin indica però una strada che potrebbe essere percorsa, noi non sappiamo da chi e come, domani.
Prima di arrivare ai consigli, vi ricordo che la mail di Globo è globo@ilpost.it. Vi ricordo di attivare le notifiche e che potete consigliare questo podcast alle persone a cui pensate potrebbe piacere. E adesso, Giovanni Savino, ti chiedo tre consigli, libri, film, podcast, serie TV, musica, che ti hanno ispirato e che vorresti suggerire.
Di sicuro, tra le letture che utilizzo e che spesso cito anche nel mio canale Telegram Russia e altre sciocchezze, vi sono le letture dei testi e degli studi di Marc Galeotti, di Tatiana Stanovaya, di Marlene Laurel, di Mara Morini e di tanti altri ricercatori, studiosi, molto molto in grado di capire quello che è il mood della Russia in questo momento. Sui film, al momento non vi è un film che racconti quella che è la tarda età putiniana, però vi sono alcune produzioni che vanno viste con la giusta critica, come il blockbuster di cui parlavo prima, Tourist, finanziato da Prigozhin, per entrare nella mente, nei ragionamenti che fanno quelle persone e che si propongono di presentare pubblicamente come proprie visioni del mondo. così come anche seguire quelli che sono alcuni media russi. Alcuni di loro hanno delle pagine in inglese, penso a Holod o a Medusa o a Novaya Gazeta Europa, che coprono quella che è la situazione nel mondo russo. Utilizzo questo termine anche se è chiaro che non è il Ruskimir di cui dico. E riguardo a quelle che sono poi gli studi, io mi occupo di nazionalismo russo. Ed è anche per questo che mi occupo in un certo senso della Wagner e di Prigozhin, perché fanno parte di una sorta di un mondo, quello del bitavoi nazionalismo, del nazionalismo quotidiano, che è molto particolare. È molto particolare perché non è una sorta di movimento politico con una propria ideologia, un proprio statuto, okay, ma che ha tutta una serie di suggestioni. Questo è interessante perché ricorda quello che diceva un altro grande studioso della cultura di destra in Italia, Furio Iesi, sulla questione delle idee che non parlano, delle suggestioni in questo modo. Di questo ne ha scritto Marlene Laurel in Russian Nationalism, che è un testo credo del 2018, e ne hanno scritto altri, penso a Nikolai Mitrokhin, che tra l'altro è autore di tutta una serie di analisi pressoché quotidiane sull'andamento del fronte, e anche altri studiosi come Marc Bassin, che invece ha provato a spiegare quella che è l'ideologia e la visione del mondo di uno dei principali punti di riferimento citati da Putin, anche se lo cita in modo molto suo, che è Lev Gumilev, e così via. Quindi c'è tanto da leggere, per fortuna, dico io. Spesso quel tanto da leggere è in lingua inglese, è un'altra fortuna.
E tutti i titoli e i link li trovate nelle note del podcast. Giovanni Savino, grazie.
Grazie a voi, grazie dell'invito e alla prossima, sperando di parlare di cose un pochino più carine.
Morning, cioè il podcast che faccio ogni mattina per il Post, si potrà ascoltare gratis senza abbonamento dal 10 al 19 maggio. Partiamo dall'inizio. Sono Francesco Costa, sono il vice direttore del Post. Ogni mattina da ormai 3 anni mi sveglio presto per leggere tutti i giornali e poi raccontarli dentro Morning. E non solo, insieme alle notizie, alle cose più importanti, alle cose da sapere, cerco di raccontarvi da giornalista anche un po' di dietro le quinte dentro Morning, dei giornali, dei meccanismi che fanno l'informazione. Morning è un podcast normalmente rivolto alle persone abbonate al Post, ma appunto, siccome compie 3 anni, per ascoltarlo dal 10 al 19 maggio basterà semplicemente scaricare l'app del Post, che è gratis, registrarsi con un account gratuito anche quello e ascoltare Morning, Morning Weekend, anche l'archivio. Se volete, se siete curiosi, è una buona occasione per provare. Prometto che ascoltando Morning non vi mancheranno poi per tutta la giornata gli argomenti di discussione. Prometto anche che non parlo sempre così veloce. A presto!